On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road che quest'oggi è a Zurigo. Nei tardi anni 70, lo yogurt Tony, il primo ad essere commercializzato in vasetti di vetro, era un must per qualsiasi svizzero. Veniva prodotto a Zurigo dall'azienda di lavorazione del latte più grande d'Europa. Oggi, dopo una biblica ristrutturazione, quel caseificio è diventato un centro di formazione con tutto quello che si può desiderare in materia di insegnamento teatrale, musicale e artistico. Dall'esterno il nuovo areale Tony è caratterizzato dalla vecchia rampa d'accesso che adesso è una rampa pedonale e da un'alta torre. Le migliaia di studenti della Scuola di Belle Arti hanno a loro disposizione aule, un conservatorio, sale concerti, scalinate e atri dove parlare e rilassarsi ed un enorme terrazzo con vista sulla città. Da settembre del 2014 l'ex caseificio ospita anche il Museo del Design, trasferitosi qui dalla vecchia sede vicino alla stazione ferroviaria, dove, oltre alle sale espositive, si possono ammirare le quattro collezioni del museo con oltre 5.000 oggetti di design. Un tesoro inestimabile, che include le collezioni di design, di manifesti, di arte grafica e delle arti decorative. Reperti che documentano un'infinità di istanti chiave della storia dell'arte. È solo uno dei cambiamenti che stanno trasformando Zurich West, ex sobborgo industriale della città. Fabbriche e cantieri sono stati riconvertiti in gallerie d'arte, teatri, jazz bar, atelier di giovani stilisti. E c'è persino un centro termale aperto all'interno di un vecchio birrificio. Tutto è figlio di una pianificazione urbanistica progettata verso la fine degli anni Ottanta, quando la municipalità zurighese doveva risolvere il problema della riconversione di un'area che sino ad allora era stata esclusivamente industriale. Decise di non destinarla al terziario, ma di voler creare un quartiere vivo, dove eventuali uffici dovevano essere solo ai piani superiori degli edifici. A piano terra le licenze sono state concesse solo a laboratori artigiani, negozi, asili. In una città dove il 70% delle abitazioni è in affitto, a Zurich West, unitamente alla riconversione dei suoi edifici, è scoppiato il boom delle case di proprietà. Un centinaio di appartamenti, non a caso, sono stati ricavati anche nell'areale Tony, quello di cui vi parlavo prima, dove c'è il Museo del Design. Un boom che ha fatto salire i prezzi, tanto che oggi si è raggiunta la cifra record di 20.000 franchi al metro quadrato. Questo non ha impedito che uno scampolo di quest'area preziosissima sia stata destinata ai profughi che arrivano dagli angoli critici del pianeta. È una sorta di installazione fatta di container metallici convertiti in monolocali, su cui campeggia un enorme cartellone con una scritta che, tradotta, recita così: aperte virgolette, la vicinanza sarebbe quando puntini puntini puntini. Stanno già rispondendo parecchi cittadini zurighesi, avvicinandosi su un altro grande cartello si possono leggere già alcune risposte alla domanda "la vicinanza sarebbe quando", e si legge "se ci ascoltiamo", oppure "quando ci salutiamo sulla strada", oppure "quando si lascia la porta aperta" o "quando ridiamo insieme". Container riciclati sono stati utilizzati anche da Marcus e Daniel Freitag come showroom per le proprie produzioni. Di professione grafici, da qualche lustro hanno messo sul mercato borse e accessori ricavati da materiali usati, solitamente impiegati sulle strade. Vecchi teloni di autocarri, segnati dai gas di scarico, camere d'aria di biciclette, cinture di sicurezza usata e vecchi airbag. Senza volerlo, Marcus e Daniel diedero origine ad una nuova tendenza nel mondo delle borse e oggi nel negozio di Zurich West arrivano giovani di tutto il mondo, attratti anche dalla nuova linea di prodotti targati Freitag, indumenti realizzati con tessuti composti da fibre vegetali biodegradabili al 100%. Ecologico anche lo spazio all'ombra dei 17 container di Freitag, l'oasi verde Frau Geroldsgarten. Su un grande pezzo di terreno incolto, in un'ottantina di orti rialzati, vengono piantate verdure, erbe aromatiche, insalata e frutta. Questi prodotti sono utilizzati nella cucina del ristorante, che può così vantare una vera e propria cucina a chilometro zero. Gli orti a Aiuola sono anche un punto d'incontro per gli abitanti del quartiere, che possono affittare o chiedere in prestito i cassoni con cui coltivare le piante in base ai propri desideri. A fare ombra a questa enclave bucolica ci pensa la Prime Tower, un grattacielo alto 126 metri e costruito secondo le direttive del LEED, acronimo di Leadership in Energy and Environmental Design, un sistema internazionale che classifica la compatibilità ambientale degli edifici. Il 35esimo piano, sede del ristorante Le Nuvole, è un ottimo osservatorio sul paesaggio urbano e regala una visita senza eguali sullo Schiffbau. Quest'ultimo una volta era sede della principale officina europea di turbine per l'industria navale lacustre. Oggi invece ospita un ottimo ristorante di ispirazione mediterranea, dove troneggia un gigantesco lampadario di Murano, un eccellente jazz club, un bar trendy situato in cima all'edificio e la seconda maggior sala di spettacolo svizzera. Su un suo lato sta sorgendo un edificio della fondazione Amasil, che ne ricaverà appartamenti destinati a persone e aziende che lavorano con finalità culturali e sociali. Fedele alla logica che governa la rinascita del quartiere, al piano terra della nuova costruzione un atelier permette già a numerosi artisti di esporre le proprie opere.
Vibration won't do you no good. Won't do you no good. You better start rolling when you hear the man calling. Won't do you no good. It won't do you no good. No, we don't mind if you don't mind. Hell, I'll never mind.
Siamo collegati telefonicamente con Marco Morosini. Marco, ti possiamo presentare come zurighese Doc?
Doc no, perché io sono milanese Doc e radiopopolarese Doc da più di 30 anni, però ho appena ricevuto la cittadinanza svizzera e sono abito a Zurigo da 15 anni.
E quindi la sai lunga. Marco ci ha inviato alcune fotografie, è proprio la formula perfetta per una trasmissione come On The Road, quindi io invito chi ci sta ascoltando a raggiungerci sulla pagina Facebook di Radio Popolare, perché vedranno scorrere le fotografie man mano che Marco ce le descrive e poi successivamente saranno sul nostro sito On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Marco, la prima fotografia, vai con una descrizione e poi raccontarci cosa c'è dietro.
Dunque, la prima fotografia è una carta stradale di Zurigo a prima vista. Se uno guarda bene, però, è curioso cominciare da questo, ma si tratta di gabinetti, che è una delle più alte forme di espressione, secondo me, della civiltà zurighese. In città ci sono l'equivalente dell'ATM a Milano, la compagnia di trasporti, ha di sua proprietà una, non li ho contati, saranno forse una trentina di gabinetti, sono dei piccoli chioschi in giro per la città, e questi gabinetti sono, sempre inutile dirlo, sono pulitissimi, sono tutti di acciaio inox, sono concepiti da architetti in un modo efficacissimo, in modo che siano efficientissimi. Mm-hmm. E tu puoi avere sul online o anche sul tuo telefono la mappa di tutti questi, per cui li puoi raggiungere, sono gabinetti gratuiti. E costano secondo me una fortuna, perché se uno vede come sono realizzati capisce che costano tantissimo, e uno dice vabbè, chi se ne frega di fare la pipì vicino alla fermata. Se però cominci a contare le persone anziane che hanno dei problemi di avere bisogno, questo bisogno spesso, le mamme, i bambini, le persone malate, alla fine io non ho fatto i conti, ma penso che almeno una persona su 10 magari non prende i mezzi pubblici perché per motivi di questo genere, e invece a Zurigo è ben felice di trovare in una trentina di fermate del tram, dell'autobus, dei gabinetti eccellenti e gratuiti.
Ma guarda Marco, noi abbiamo fatto una trasmissione qua a Radio Popolare con un inviato che cercava disperatamente, tutto in diretta, un posto dove fare quello che doveva fare. Beh, a Milano è diventata una piccola impresa, non c'è nessuna app, nessuna mappa, niente, e l'unica è poi finire in un bar, comprare un caffè e sperare di farla franca in quel modo lì.
Certo, io da milanese che abito a Zurigo tendo sempre a comparare, però cercherò di astenermi quasi completamente, perché perché sarebbe come sparare
sulla Croce Rossa.
Inutile dire che questi gabinetti sono a disposizione di tutti, non soltanto di chi prende il tram, e questo fa il paro con l'altra. Qui abbiamo visto l'uscita, vediamo l'entrata, ci sono fontane di acqua dolce dappertutto. Zurigo è la città al mondo con più fontanelle d'acqua dolce dove si può bere l'acqua di Zurigo. Se tu pensi che a Milano bisogna fare un corpo a corpo con il cameriere quando tu in un ristorante chiedi mi porta una caraffa d'acqua del rubinetto, e questi ti dicono che non possono, ma dopo se tu fai capire che questa cosa ti innervosisce molto, d'improvviso possono e ti portano l'acqua potabile. Ecco, a Zurigo queste cose non occorrono, ci sono non so quante centinaia di fontanelle di acqua potabile, buonissima, spassa.
Andiamo alla seconda foto.
Allora, nella seconda foto si vede uno di questi, chiamandoli gabinetti è riduttivo perché sono delle piccole boutique d'architetto, di archistar, elegantissime, pulitissime, eccellenti. Nella seconda foto si vedono due porte, a destra il gabinetto gratuito, basta aprire la porta e si può accedere. Non ho fatto la foto dal di dentro, è un peccato perché dentro è completamente di inox, è fatto in modo che non solo che è sempre pulitissimo, ma uno che anche voglia sporcarlo non ci riesce, perché c'è un enorme, si depongono le cose in un'enorme vasca che sembra quasi una vasca da bagno, e poi che viene automaticamente lavata con dei getti quando tu sei uscito. Il sedile naturalmente è tenuto in alto da una molla, quindi qualunque cosa tu faccia anche con l'intento di sporcare, non puoi sporcarlo, è verticale, e sta orizzontale soltanto quando tu ti siedi sopra, e mentre sei seduto sopra non puoi sporcarlo. Mi spiace di entrare in questi dettagli, è una questione di civiltà. E poi ovviamente c'è l'acqua per lavarsi le mani, c'è il sapone, c'è tutto quello che occorre, e questo non costa niente.
You mumble under your breath, I doubt you know what she said. Let's get this off of your chest by here, by now. I'm trying to make this a mess. We're trying to run in the dark. We're making reasons to destroy what we needed, 'cause we're addicted to bleeding hearts. Got me fighting naked, nothing sacred. We're tearing pain off the walls. Nights are made of kiss and makeup. It's on the edge of emotional.
Radio Popolare on the road, quest'oggi a Zurigo. Abbiamo ascoltato Marco Morosini che ci ha raccontato una Zurigo minima, ma fondamentale per capire come gira l'aria in quell'angolo di mondo, la Zurigo dei bagni pubblici. Ovviamente Marco Morosini non è l'unico italiano che vive a Zurigo, ce ne sono parecchi, c'è una nutrita comunità. Ne parliamo con Massimiliano, lui è da 3 anni che vive a Zurigo, di anni ne ha 39, di professione fa il ricercatore. Benvenuto Massimiliano.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Claudio.
Una cosa che mi ha sorpreso è che Zurigo è una delle mete, insieme a tante altre che però sono più scontate, Londra la prima che mi viene in mente, che pullula di italiani. C'è una comunità italiana consistente in quel di Zurigo?
Io vivo qui da 3 anni, posso dirti che la comunità italiana è la più rappresentata, siamo la maggioranza della popolazione straniera. Sai che Zurigo è una città estremamente internazionale, dove circa il 40-50% delle persone provengono da qualche paese che non è la Svizzera.
Ecco, ricordiamo per chi ci ascolta che Zurigo è una città da 400.000 persone, non è una megalopoli.
No, è più che altro un paese, soprattutto per i milanesi, per noi abituati a Milano, è veramente un paesotto, diciamo. Però in questa città appunto il 40-50% delle persone sono straniere e la comunità italiana è vastissima.
Sì, è una comunità?
Assolutamente variegata. Cioè ci sono tantissime persone che si dedicano alla ristorazione, come ovvio che sia, ma soprattutto essendo la città delle banche, il centro finanziario svizzero, ci sono tantissimi bocconiani milanesi. È una grande città anche aperta verso l'architettura, perché ci sono tantissimi studi di architettura, gli architetti italiani sono estremamente valorizzati e apprezzati, soprattutto in un periodo in cui l'architettura italiana è una professione in cui è molto difficile trovare lavoro, e qui invece ci sono tantissimissimi architetti italiani, soprattutto del nord Italia o romani, ho conosciuto. Ed inoltre ci sono anche tantissimissimi, oltre appunto bancari e architetti, tantissime persone che lavorano nella scienza, quindi biologi, chimici, questo tipo di professioni sono estremamente presenti qui a Zurigo, sono veramente tanti.
Diciamo. Mi sembra di aver capito che per quanto riguarda la cosiddetta fuga di cervelli, una meta molto gettonata è a questo punto è Zurigo.
Zurigo è una meta estremamente gettonata perché è vicino all'Italia, è molto comoda, è al centro dell'Europa e gli stipendi sono incredibilmente alti, c'è la possibilità di fare una grande carriera. Soprattutto è importante che qui si può fare la professione per cui si è studiato, quindi gli architetti fanno veramente gli architetti e lavorano su progetti, gli IT lavorano veramente su progetti IT e sono ben remunerati, gli ingegneri fanno una grande carriera.
Mi sembra di capire una comunità anche dell'età media abbastanza giovane.
Ma per quello che è la mia esperienza, quando vado a vedere le partite in pizzeria, ti posso dire che è abbastanza curioso. Ci sono gli italiani giovani, diciamo sotto i 40 anni, che sono qui per farsi una carriera. Poi ci sono gli anziani della prima ondata di immigrazione, direi, quelli che hanno diciamo 60-70 anni, parlano solo dialetto e si raccontano le cose davanti alla partita che vedono del paesello da cui provengono. E poi ci sono i figli degli emigrati che sono a tutti gli effetti svizzeri, ma si atteggiano da italiani, quindi con cappellini di tendenza italiani, cercando di scimmiottare le mode italiane.
Ah, c'è l'Italian Proud?
Sì, insomma, c'è chi lo stenta di più e chi lo stenta di meno. Un po' sì, c'è.
No, mi incuriosiva se i giovani di seconda generazione di origine italiana tendevano più all'assimilazione e quindi a farsi vedere più tedeschi dei tedeschi, oppure se avevano questo orgoglio italico.
Nella mia esperienza loro ci tengono molto al fatto che hanno radici italiane. Nella mia esperienza sono molto proud, sì.
Una cosa che c'è a Zurigo che non c'è a Milano, che invece vorresti ci fosse, e viceversa, che cosa mi diresti?
Ma guarda, una delle ragioni che mi ha spinto a venire a vivere a Zurigo, oltre agli stipendi molto alti e alla vicinanza, rispetto ad altre città in cui sarei potuto andare a lavorare, è il fatto che la natura è veramente presente, quindi abbiamo un lago che è strepitoso. Mi sono innamorato di questa città quando il giorno del colloquio, che era primavera, ho visto le persone al lago che si toglievano le scarpe e mangiavano sushi in una pausa pranzo, un clima di rilassamento totale. Io ti dico che vengo al lavoro e vicino a tipo 100 metri dal mio ufficio al fiume dove c'è il bagnino, e vengo al lavoro d'estate con il costume nella sacca e dopo il lavoro andiamo in bicicletta a nuotare nel fiume, andiamo a correre venerdì pomeriggio con i colleghi sul fiume. Quindi la natura è una cosa incredibile, estremamente presente, veramente. È una cosa che manca a Milano.
E invece un qualche cosa che a Zurigo non c'è e che c'è da noi, trovala, te lo chiedo per tutti quelli che ci ascoltano.
Ce n'è tantissime di cose.
Dicene una.
Manca il gelato buono, manca il calore delle persone italiane. Quando vai al lago qui nessuno ti parla, rischi di passare un pomeriggio intero senza che nessuno ti rivolga lo sguardo. E questo vale per le ragazze soprattutto, quindi un po' diciamo questa mentalità chiusa, ma è ovvio, il paese a questo tipo di cultura, quindi insomma sono così.
Ritorniamo in compagnia di Marco Morosini, che è la nostra quinta colonna a Zurigo. Vi abbiamo raccontato che Marco ci ha inviato anche delle fotografie, ci ha già raccontato le prime. Passiamo a una nuova fotografia, Marco.
La terza fotografia mostra una macchinetta distributrice di biglietti per i mezzi pubblici, e dietro si vede anche un tram
azzurro.
Un tram azzurro. Ecco, queste macchinette distributrici che ti permettono di comprare un biglietto parlando quattro lingue diverse, basta che schiacci un bottone, sono presenti a tutte le fermate dei mezzi pubblici e ci metti 30 secondi per comprare il biglietto, per cui tu, a me è già capitato di vedere il tram che sta arrivando, è quasi arrivato, e io faccio tempo a comprare il biglietto e poi salto sul, faccio per avvicinarmi al tram che sta per partire, ma c'è sempre uno zurighese che mette il piede sul predellino e lo tiene finché vede che tu hai finito di comprare il tuo biglietto e così puoi prendere il tram. E ci tengo a sottolineare questo, a Zurigo se vuoi prendere il tram, da comprare, non devi chiedere, ma i biglietti dove si comprano, dove è la tabaccheria, in quella lì, ma quella lì è chiusa, ce n'è una più avanti, no, questo in altre città, non voglio essere cattivo con Milano, a Zurigo invece anche uno straniero trova nella sua lingua, se parla una di queste quattro lingue, la macchinetta, mette il soldino e in 30 secondi compra il biglietto. Il biglietto viene nella foto successiva.
Infatti vediamo una mano, forse la tua, che ostenta un biglietto.
Bravo.
E dietro allora, c'è il classico tram azzurro.
Allora, qui a Zurigo, Silicon Valley della Svizzera e forse dell'Europa, i biglietti del tram sono di cartoncino, come tanto tempo fa, e sono utilissimi, sono semplicissimi, non hanno fatto le cose complicate. In questo caso, qui si vede il biglietto che io uso di più, è un biglietto di 24 ore, in un cartoncino da 6 biglietti, costa 34 franchi e 40 per 6 volte 24 ore. Quando lo timbri in una qualunque di queste macchinette che ho fatto vedere prima, ti stampa bene chiaro, bene grosso, leggibile il giorno e l'ora e la stazione dove tu sei salito e ti taglia via un pezzettino di cartone.
Ah, quindi proprio chirurgicamente.
È un sistema che poteva funzionare anche 100 anni fa, siccome funziona ancora e funziona meglio delle tessere magnetiche che non sai mai quanto c'è sopra, che non puoi timbrare due volte. Ero in una città lombarda, una grande città lombarda, pochi giorni fa, con tre persone insieme a me di Parigi, avevo la mia tessera dei trasporti di questa grande città lombarda, volevo timbrarla quattro volte, no, impossibile, l'ho timbrato una volta e poi ho fatto per timbrarla per l'altra persona, era impossibile, la rifiutava. Invece a Zurigo tranquillamente, se tu hai un biglietto da sei corse e sei in sei persone, lo timbri sei volte, è così. È così facile fare le cose semplici, e invece a volte ci si industria per complicarle. Una cosa importante, anche questo a differenza di altre città che non sono Zurigo, è che con il biglietto da 24 ore tu puoi viaggiare su qualunque cosa che si muova un infinito numero di volte. Se vuoi, c'è anche forse chi lo fa, ma se vuoi una persona che ha freddo e non vuole stare al caldo, può stare 24 ore sui mezzi pubblici con un biglietto che costa come due biglietti di corsa semplice.
Marco, di fianco all'ormai più volte citato tram azzurro, nella prossima foto troviamo un signore, un primo piano di un signore. Chi è?
Questo è il conduttore del tram numero 11 di questa mattina, al quale ho chiesto con discrezione e essendo pronto a qualunque risposta se potevo fargli una fotografia. Il signore si è quasi sorpreso che glielo chiedessi, mi ha detto ma certo, perché no? E l'ho chiesto di mettersi di fianco al suo tram, era al capolinea quindi aveva qualche minuto di sosta, ma innanzitutto potete vedere una cosa, sorride. Una cosa che io in forse almeno decine di volte di contatto, di vicinanza a un guidatore di tram o di bus di una grande città lombarda non mi è mai capitato di vedere. Invece i guidatori e le guidatrici, che sono quasi metà di tram e bus zurighesi, primo sorridono, secondo salutano, se tu gli parli salutano, a volte salutano i passeggeri di loro iniziativa, di solito quando è sera tardi, quando ci sono pochi passeggeri che salgono, che scendono, il tram e il bus è quasi vuoto, è una buona norma di alcuni conduttori, una volta su 5, una volta su 10, sanno salutare i passeggeri, e molti passeggeri quando scendono da un bus dove c'erano su solo due o tre persone, salutano il conduttore. Se è venerdì, gli auguro buon fine settimana, e viceversa, si sentono augurare buon fine settimana. Non solo salutano, non solo sorridono, ma ognuno ha un cartellino sul petto dove c'è nome e cognome. Prova Provate in una grande città lombarda a chiedere nome e cognome al guidatore di tram che vi ha appena insultato e bestemmiato perché voi ci mettevate più di 3 secondi a salire con la valigia.
Marco, mi pare che qui da noi uno straniero non può guidare un tram. A Zurigo, sotto questo punto di vista, come funziona?
Non ho mai chiesto il passaporto a chi guidava il tram, ho chiesto però il suo salario. Provate a chiedere a un guidatore di tram in grandi città lombarde quanto prende di stipendio. Allora, io ho osato, l'ho chiesto anche a Milano, e mi sembra di aver fatto il conto che a Zurigo un guidatore di mezzi pubblici prenda o uno stipendio che è o 3 volte o 4 volte superiore a un guidatore di mezzi pubblici a Milano. Questo già capisco che sorridano e che salutino.
Marco, passando a un'altra foto che ricordo i nostri ascoltatori possono vedere anche in questo preciso momento sulla pagina Facebook di On The Road, troviamo una réclame. Che cos'è?
In questa réclame c'è una scritta che dice: noi puliamo i nostri tram e i nostri autobus ancora più spesso di quanto voi puliate i vostri denti. Il che non vuol dire che pensino che noi ci puliamo poco i denti.
Ecco, scusa Marco, per chi non ha sotto mano una pagina Facebook, la fotografia riporta uno spazzolino da denti con sopra del dentifricio. Il dentifricio, la fotografia è fatta in modo che, vi abbiamo detto più volte, che i tram a Zurigo sono azzurri, per cui la striscia di dentifricio stilizzata può sembrare una carrozza tranviaria.
Allora, sotto, più in piccolo, spiegano che i veicoli tram e bus vengono puliti a ogni capolinea, cioè ogni forse 40-50 minuti, e poi vengono puliti molto più intensamente, ovviamente, quando vanno in rimessa. Anche a prescindere da queste informazioni, se voi guardate in un giorno qualunque dell'anno, anche di pioggia e di fango, un tram, un bus zurighese, sembra che sia appena uscito non dalla rimessa, ma dall'officina che l'abbiano appena consegnato nuovo. Mi domando come facciano.
Nell'anno di grazia 2016, questo, a Zurigo si celebra un centenario che l'ha vista protagonista a ricordarlo. Ci sono manifesti nelle strade, pubblicità sui tram, e poi ci sono le vetrine delle librerie piene di libri. Tutti festeggiano il dadaismo e ricordano che la prima città elvetica per grandezza ha anche un'anima ribelle, appunto come il movimento creato un secolo fa al Cabaret Voltaire da Tristan Tzara, Hugo Ball, Hans Arp e altri artisti. Durante tutto il 2016, per conoscere i luoghi del dadaismo, visitare le mostre e assistere agli eventi del centenario, viene distribuita gratuitamente nei musei e all'ufficio del turismo della stazione centrale la guida Dada City Zurich. Informazioni che possono arrivare anche da un'app, Sita e Guide Zurich, scaricabile con Android e iTunes. Trovate tutte queste info poi nel nostro blog. Il percorso suggerito dalla guida comprende più di 100 siti fra teatri, musei, gallerie, bar, ristoranti, strade e piazze. Tappa d'obbligo è il Cabaret Voltaire nella Città Vecchia, che propone 165 serate dadaiste. Ecco, noi ci siamo andati, abbiamo incontrato Nora, una delle persone che gestisce l'odierno Cabaret Voltaire, e siccome parla solo tedesco ci siamo fatti aiutare da qualcuno che però è madrelingua spagnola. Ne è venuta fuori una conversazione un po' dadaista, ve ne ripropongo uno scampolo.
Nora, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo all'interno del Cabaret Voltaire. Negli anni del dadaismo che cosa succedeva in questo locale e che cosa succede adesso?
Also teilweise sind beispielsweise laut Gedichte vorgetragen.
Soprattutto erano questi poemi che declamavano chiamavano, che veramente non capiva nessuno, era troppo rumoroso, e la società, gli ideali artistici della società in quel tempo erano diversi, era piuttosto la cultura, i pittori classici non conoscevano una cosa così, così diversa, e questo li ha irritati a tutti qui.
Nelle immediate adiacenze del Cabaret Voltaire, negli anni del massimo splendore del dadaismo, ci viveva Lenin, proprio quello là. È vero che si lamentava perché facevano troppo casino? Sembra un po', insomma, la vicina che si lamenta perché di notte fa andare la lavatrice. E l'iconografia leninista ci ha tramandato un'immagine diversa.
Genau, also Lenin hat hier an der Spiegelgasse 14 gewohnt in einer ganz, ganz, ganz kleinen Wohnung.
Sì, è possibile, loro partono dalla base che sì, che ha frequentato questo locale già soltanto perché abitava con la sua moglie in un appartamento molto molto piccolo vicino a una macelleria proprio in alto, e dunque non si trovavano bene a casa perché non c'era posto per niente, e loro pensano, i dadaisti di oggi pensano, che veramente sì, ha frequentato questo locale anche se fosse soltanto per uscire di casa e avere qualcosa di diverso, no?
Va bene, Nora è stata reticente su questa storia del Lenin rompicoglioni. Gli abbiamo chiesto di raccontarci della riapertura del locale, figlio anche di una ribellione non dei leninisti del quartiere, ma dell'intero quartiere e dell'intera città, che ha un po' imposto la riapertura. Un 10 anni fa circa.
Genau, also wir sehen hinter uns sehen wir Bilder von einem Genfer Künstler Esteban Barsch, der hat im Jahr 2000 das Cabaret.
Nel 2002 è stato occupato precisamente il momento quando si vuole trasformare questo in un luogo di lusso, no? Gli appartamenti.
Cioè l'immobiliare voleva trasformarlo e ricavare qua dei locali e degli
appartamenti di lusso, e anche questo locale qualcosa di speciale, e quando tanta gente, che non erano soltanto giovani, gente che amava la cultura, l'ha occupato. E dopo la città nel 2004 ha pensato a riabilitare a questi dadaisti e dargli questi locali dove si era stato fondato il movimento, no?
Quindi il locale adesso è di proprietà del...
Genau, so Swiss Life hat das Gebäude gekauft und wollte eben diese Luxuswohnungen einrichten 2001.
Tutto il palazzo, la casa, appartiene a una società di assicurazione Swiss Life. E loro volevano forse costruire questi appartamenti di lusso, e là c'è stata una grande protesta della società culturale che si occupa un po' della cultura, cittadini, e hanno occupato questo locale. E dunque è stato anche il proprietario di Swatch, degli orologi, che è anche per il dadaismo, e ha finanziato una parte di questa occupazione anche per fare pressione alla città, alla municipalità, per farsi presente, fare qualcosa con questi locali. E dunque la municipalità paga l'affitto, che sono 300.000 franchi all'anno, lo paga la municipalità. Swiss Life ha accettato questo contratto, e così funziona adesso.
Volevo chiedere se ci raccontava qualcosa del ricco cartellone. Quasi tutte le sere c'è un evento.
Genau, also wir feiern für das Dada 100 Jahre Dada Jubiläum feiern wir mit 165 Feiertagen. Die Basis dafür sind Röschen.
Fanno veramente durante 165, come ho detto prima, giorni, fanno questi eventi, queste feste, e hanno cercato quali sono i dadaisti forse più importanti, e persino sul giornale c'è ogni giorno c'è una fotografia, no? Un disegno del dadaista, e anche la storia un po'.
Genau, sie feiern 165 Tage, das hat am 5. Februar gestartet.
Hanno una riunione ogni mattina alle 6:30 di mattina, no?
Alle 6:30 di mattina?
Sì, 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 sì. E si riuniscono per...
Also es wird jeden Tag, wird von unserem Direktor, wird ein Text über oder ein Text von diesem Dadaisten, den wir...
si trovano tutte le mattine, e lì cercano un poema, una frase, un qualcosa dell'artista che hanno scelto.
Insomma, fanno quello che Nora chiama Uffizium, una sorta di incontro, preghiera laica ogni mattina per ricordare uno dei protagonisti del movimento dadaista.
Eigentlich am Morgen schauen wir zurück in die Vergangenheit, wir feiern eigentlich diese historischen Bezüge.
E la sera alle 8 celebrano già con gente. La sera è più popolare, sì. No? E la sera arrivano già tanti curiosi anche, penso, no? E interessati, e lo fanno a volte in questa sala e a volte nel sotterrato dove hanno fatto una mostra della, si chiama Dada Ossessione.
Cosa ci sono? Dei reading, della musica, delle...
Sì,
delle
reading,
letture,
reading, delle... letture. Sì.
Also es gibt ein Programm von Veranstaltungen, wo es beispielsweise heute...
Un programma un po' selvaggino e interessante, sorprendente, perché ogni sera è una cosa diversa. Oggi è un autore che viene e una... un'attrice di teatro legge le sue poesie, domani è una visita guidata nella città, un'altra volta viene un gruppo di teatro che fa delle cose molto, molto diverse. Ogni serata è diversa, non si può stabilire un programma concreto.
Ho visto parecchie bottiglie di assenzio, ma alle 6:30 di mattina fanno colazione con l'assenzio.
Also das Frühstück gibt es nicht mit Absinth, aber wir haben an der Bar am Abend.
No, la mattina non prendono l'absinth, ma nel bar c'è una bibita speciale con absinth e di sotto nel negozio vendono anche bottiglie Dada di absinth.
Scusi, una curiosità mia, avevo letto che Lady Gaga si era ispirata alla famosa baronessa Dada, gli risulta?
Sie stellt sich ja eigentlich auch da oder sie behauptet ja auch ich bin Kunst mit ihrem Auftritt mit dem was sie tut.
L'hanno chiamata, lei parla sempre di Dada, che lei se è anche Dada e tutto questo, e loro l'hanno invitato a fare il battesimo qui perché hanno una fontana, la fontana della piazza lì un po' più sopra, l'utilizzano come fonte battesimale e dunque l'hanno invitata a lasciarsi battezzare da loro, ma non ha ancora risposto, dunque tanto Dada forse non è.
Va bene, lasciamo Lady Gaga in attesa che vada a Zurigo per il battesimo ufficiale che la consacri dadaista doc. Torniamo da Marco Morosini, ci ha raccontato, avete ascoltato, se eravate già sintonizzate sulle nostre frequenze, se non lo foste stati, vi ricordo che c'è un blog on the road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it, dove potete riascoltare tutta la trasmissione, anche quelle passate. Sulla nostra pagina Facebook trovate già le fotografie che illustrano quello che vi stiamo raccontando e anche le fotografie che ci ha inviato Marco Morosini, da 15 anni abita a Zurigo, ci ha raccontato una Zurigo minimal, i bagni pubblici, i mezzi pubblici, insomma ne è venuto fuori un quadro dei servizi pubblici che, stando così per ora, Marco, nei confronti di Milano è un 3-0 palla al centro.
Sì, a essere buono. Ho dimenticato un'altra cosa importante. Io abito a Zurigo da 15 anni, mi avanzano le dita se conto su una mano il numero di volte che non ho trovato un posto a sedere sui tram o sugli autobus. Come dicevo prima, con il biglietto di Zurigo si viaggia su qualunque cosa che si muove, quindi anche sulle teleferiche cremaliere urbane, ce ne sono 4-5, sui battelli che attraversano il lago. Sommando tutti questi dettagli, potrei raccontarne ancora dozzine di dettagli di questo tipo, si capisce che la logica di questo sistema di trasporti è di servire gli utenti. È un'azienda pubblica, in buona parte sovvenzionata anche con denaro pubblico per quelle cose che mancano, molto sana economicamente, per cui se è sovvenzionata lo è molto. Sinceramente non lo so, ma le ferrovie svizzere sono sovvenzionate, i trasporti locali non lo so, ma comunque vale la regola che il servizio pubblico non è uno spremi limoni per spremere i cittadini diventati clienti in aziende privatizzate o pseudo privatizzate come avviene in molte grandi città, compreso in Lombardia, ma è un'azienda appunto pubblica per servire i cittadini e per far stare bene i cittadini, per cui è un'azienda molto stimata, è un'azienda bella, che è una bella immagine, è un'azienda che fa anche dei gadget, dei giornali, del conduttori di tram e bus hanno una divisa, i colori sono riconoscibili, la pubblicità sui mezzi pubblici è minima, ci sono solo delle piccole strisce di pubblicità, ma non c'è quella confisca dell'immagine esteriore del tram che c'è in grandi città italiane, compreso in Lombardia, dove tutta la superficie del tram è completamente coperta di orribili pubblicità di cibo per i cani, per cui la gente dentro, vista dal finestrino, sembrano
dei bocconcini.
Sembrano dei bocconcini. Comunque, appunto, io ho citato diversi dettagli, ma il principio generale è questo. Questa è un'azienda pubblica il cui scopo è di servire i cittadini, non di vendere delle merci agli utenti. E questo è tutta la Svizzera. Io sono assolutamente contrario a che la Svizzera entri in Europa, perché la Svizzera, che è il paese numero uno per felicità degli abitanti, per libertà, indici di libertà economica, indici di innovazione, la Svizzera è il paese sul continente europeo dove il settore pubblico, le aziende pubbliche, sono più importanti. In Svizzera c'è l'azienda pubblica, l'azienda telefonica principale, che copre tre quarti del mercato, è un'azienda dello Stato, le ferrovie sono dello Stato, l'elettricità è quasi tutta dello Stato, trasporti pubblici, l'acqua potabile, ci sono poi anche altri settori che sono di proprietà pubblica, e nemmeno i liberali più estremisti in Svizzera si sognerebbero di nemmeno evocare l'ipotesi di privatizzare queste cose.
Ma Marco, com'è questa storia che invece qua da noi ci dicono che proprio tutte queste attività di cui tu ci stai parlando bisogna privatizzarle per forza?
Questa è il trionfalismo dell'estremismo liberista che ha preso tutta l'Europa e ha preso anche l'Italia e ha preso anche la cosiddetta sinistra italiana, mi viene da dire criticamente. Poi però autocriticamente mi dico, ma questo sistema di proprietà pubblica al servizio del cittadino, rispettato e rispettoso, questo servizio, funzionerebbe in Italia? Le aziende pubbliche svizzere, che sono così efficienti e così perfette, che vengono a studiare da tutto il mondo, se fossero aziende pubbliche, ma in Italia, mettiamo in una grande città lombarda, ma o addirittura chiediamoci a Napoli, funzionerebbe il sistema svizzero? Devo dire che sinceramente non mi sento che trasportandolo uno a uno si otterrebbero gli stessi risultati.
Questa è la versione integrale di una sigla che purtroppo a Milano dal vivo non sentiamo da un po'. È la sigla della Champions League. Coppa della UEFA, l'UEFA è una costola della FIFA, la FIFA è l'organizzazione che sovraintende il calcio mondiale. Ecco, proprio quest'oggi a Zurigo apre i battenti un museo della FIFA dedicato al gioco del calcio. Schermi giganti che mostrano anonimi calciatori che giocano nella periferia di una città africana, su una sconosciuta spiaggia brasiliana o su sgangherati campi da calcio che non hanno mai visto l'erba. Ecco, è questa la prima immagine che colpisce il visitatore di questo FIFA World Football Museum, questo nuovo museo, quasi 3.000 metri quadri, con cui la FIFA omaggia il mondo del pallone, illustrando come ogni giorno il calcio risvegli emozioni in tutto il mondo. Noi l'abbiamo visitato in anteprima qualche giorno fa, in compagnia di Giorgio, uno dei curatori di questo museo, e Giorgio ci conferma che con questo museo la FIFA voleva anche lanciare un messaggio, era un modo per dire qualcosa di importante.
Il modo in cui la FIFA vuole trasmettere come il calcio unisca i popoli e la gente.
Dopo la stanza arcobaleno, dove sono raccolte le 209 maglie delle nazioni affiliate alla FIFA, lungo una scala si scende, accompagnati da una colonna sonora che si occupa di creare lo stato emozionale dei giocatori che scendono in campo, e si arriva in quello che è l'epicentro del museo. Quella scala da scendere ha una colonna sonora costituita da un rosario diffuso in 26 lingue che recita con toni più o meno concitati le esclamazioni tipiche di calciatori e tifosi: palla, fallo, tira, passa, gol, insomma. Ecco, confesso di la verità che non ho sentito la più classica delle espressioni, il famoso arbitro cornuto, magari era detto in una lingua che io non conoscevo. In questa sorta di santuario del calcio ci sono mappe interattive e alcuni documenti originali, alcuni dei quali scritti a mano. Ma sentiamo come ce la raccontava Giorgio questa stanza.
Sì, c'è una sala dove praticamente ci sono le regole, gli scritti di come il calcio è iniziato, le prime regolamenti, lo statuto originale della FIFA, e poi c'è la sala principale, che è quella della storia della Coppa del Mondo, dove ognuna delle 20 edizioni delle Coppa del Mondo uomini e delle 7 donne al suo spazio, dove sono esposte le due Coppe del Mondo originali, quella donna e quella uomini, e dove i campioni del mondo hanno il loro santuario, dove verranno a firmare il muro dei campioni, il Wall of Champion. Ne abbiamo già avuto uno e per la settimana prossima ce ne sarà un altro che porterà materialmente la coppa. E niente,
quest'uno diciamolo chi è?
Il primo è stato José Altafini, campione del mondo con il Brasile nel 58.
Come è avvenuta la raccolta dei materiali? Perché per esempio, per quanto riguarda la sezione, chiamiamola feticci tra virgolette, c'è qualcosa che uno si può immaginare, tipo la pipa di Berzot. Ancora uno arriva al fischietto di Collina, ma gli occhiali di Lippi lì.
Un po' siamo andati, siamo un team di persone che ha una certa memoria storica e conoscenza del calcio, siamo degli studiosi. In due anni sono stati raccolti tantissimi oggetti, considerate che quando è nata l'idea del museo, tre anni fa, la FIFA aveva due oggetti solamente, la maglia di Colaussi del 1938 e l'originale della Coppa del Mondo. Tutto il resto è stato acquisito, abbiamo ricevuto donazioni, abbiamo fatto operazioni e tutti gli oggetti, e qui ne vedete esposti soltanto una piccola parte, perché il nostro magazzino è pieno di oggetti, potremmo riempire quattro palazzi come questo. Tutti questi altri oggetti sono stati raccolti e trovati attraverso rapporti con collezionisti o aste o andando personalmente dai protagonisti.
C'è una ricca timeline per chi vuole appunto ripassare la storia del calcio, una sezione dedicata a tutte le squadre che hanno vinto, con oggetti, notizie, informazioni, piccoli documentari che contestualizzano l'anno in cui è avvenuta quella vittoria. C'è una libreria per chi vuole approfondire e studiare, manda una mail poi avrà una data e un giorno in cui potrà venire a guardare alcune delle centinaia, forse migliaia addirittura. Quanti ne avete?
Al momento ci sono 4.000 volumi, ma sono in crescita, perché ne stiamo ordinando altri per coprire mancanze, perché noi abbiamo come missione quella di avere testimonianze di tutto il calcio del mondo, quindi anche delle piccole isole oceaniche o dei Caraibi.
C'è quindi tutta una parte museale, al piano superiore invece c'è una parte, definiamola ludica, dai calcio balilla alla PlayStation, tutte le varie applicazioni più o meno 2.30, 3.0, quel che è, per giocare a calcio, e anche un paio di situazioni interessanti. Una è aperta a tutti, possono diventare dei membri partecipativi di questo museo donando un oggetto.
Sì, si può essere parte integrante del museo. Abbiamo delle piccole bacheche dove proprio nel piano dove il calcio è di tutti e il calcio è un gioco, chi ha un suo ricordo legato al calcio, può essere il primo pallone, la prima maglia o il primo biglietto di una partita di calcio, può donarlo al museo e vedrà il suo nome comparire e stare qui per un po' di tempo con l'oggetto e con la sua storia. Al momento abbiamo il quaderno di un giornalista che, quando ha cominciato da bambino la sua passione, iniziò su un quaderno a segnarsi tutte le partite facendo le sue cronache, la sciarpa di un tifoso di una squadra che è stata anche in seconda divisione, poi ha giocato in Champions League, e quella sciarpa l'ha seguito nella cattiva e nella buona sorte. Insomma, chi volesse donare o partecipare, essere parte integrante del museo, lo può fare in questa sezione.
Un'ultima cosa, abbiamo detto che il museo si apre con, anche adesso alle mie spalle stanno scorrendo i video di alcuni ragazzini di una periferia del sud del mondo che giocano a calcio, sempre nella sezione ludica invece ci sono 10 storie, non di grandi star. Io ti chiederei di raccontarci quella di Nelson Paviotti.
Queste 10 storie sono sempre molto particolari, legate a un aspetto molto curioso del calcio. Questo qui è un avvocato brasiliano con la grande passione per il calcio, ma il Brasile non vinceva la Coppa del Mondo da 24 anni, dal 70. Nel 94, prima dei rigori d'Italia-Brasile, giurò a se stesso che se il Brasile avesse vinto la Coppa del Mondo, la sua vita sarebbe stata tutta con i colori della bandiera brasiliana, gialla, verde e blu. E nel filmato, non vi posso svelare tutto quanto, no, perché dovete chiaro. Venirlo a vedere, scoprirete la sua follia.
Che l'ha mantenuta la promessa, diciamo così.
l'ha mantenuta anche oltre la vita, diciamo.
Il video che racconta la storia dell'avvocato Nelson Paviotti è una sorta di esaltazione della follia, un sentimento che viaggia a braccetto con il calcio, ma una follia casta, fine a se stessa, lontana anni luce da quella interessata e corrotta che ha colpito alcuni grandi dirigenti della FIFA nel recente passato. Noi facciamo il tifo per l'altra follia e siamo contenti che il nuovo museo di Zurigo la pensi come noi. Siamo arrivati al capolinea, io vi ricordo il nostro blog ontheroad.radiopopolare.it dove risentire questa trasmissione e tutte le altre, potete risentirla anche sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, sulla nostra pagina Facebook ci sono le fotografie di Marco Morosini più qualche altra fotografia, già fin da adesso potete andarla a vedere, metteteci un bel like e io vi saluto. Ci sentiamo la settimana prossima con un altro viaggio, un abbraccio da Claudio Agostoni.